Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata di RCA. Olanda, sì al matrimonio per coppie omosessuali. Con 81 voti a favore e 60 contrari, la Camera dei Deputati olandese ha approvato ieri un progetto di legge presentato dal governo socialista liberale di Wim Kok, che liberalizza di fatto il matrimonio tra coppie omosessuali, messo a punto da un governo del quale per la prima volta dal dopoguerra non fanno parte i cristiano-democratici. Il progetto era stato presentato nel settembre dello scorso anno e non è stato sostanzialmente modificato nel corso del lungo dibattito parlamentare. Esso continua formalmente a riservare il matrimonio in quanto tale alle coppie eterosessuali, ma istituisce per quelle gay una registrazione della coabitazione, che ha le medesime conseguenze legali. Il documento permette peraltro alle coppie omosessuali l'adozione di minorenni, purché di cittadinanza olandese. Per adozioni di minorenni straniere, invece, occorrerà ancora un vero e proprio matrimonio tra coppie eterosessuali. Questa notizia usciva il 17 aprile del 1996. Adesso ci spostiamo in Danimarca, Copenaghen, legge storica per gli omosessuali, votata venerdì al Folketing, il Parlamento unicamerale danese, con 179 seggi, con la sola eccezione dell'opposizione del mini partito cristiano popolare. Gli altri sette partiti del Folketing, dalla destra alla sinistra dell'arco parlamentare, hanno deciso che dal 1 luglio prossimo le coppie di uomini omosessuali e le coppie di lesbiche avranno in pratica gli stessi diritti giuridici delle coppie eterosessuali. Noi dovremo attendere il 2016 perché le unioni civili tra coppie omosessuali vengano legittimate. Invece questo era il maggio del 1989, quindi la primavera dell'89. Perché oggi faccio un viaggio temporale anziché un viaggio spaziale? Perché mi succede spesso di incappare in notizie che io trovo inaccettabili nel 2021. Le pagine di cronaca, quasi nel quotidiano, raccontano episodi di violenza riservata a quelle che non sono più delle minoranze sessuali, perché è emerso che comunque la nostra sessualità ha subito un'emancipazione tale da essere diventata così fluida che non solo si è scoperto che gli omosessuali non sono così pochi come si credeva un tempo, ma che in fondo siamo un po' tutti. E quindi questo dovrebbe stimolare un po' tutti, nel senso, nella nostra fluidità abbiamo accettato le possibilità di poter innamorarci di chi ci pare, insomma. Mentre un tempo era difficile, in Italia in particolare. Vi leggo alcuni articoli adesso per mostrarvi queste difficoltà. Stavo dicendo, mi capita spesso di incappare in queste notizie. Adesso, insomma, ci sono questi scontri rispetto al DDL Zan tra i vari gruppi parlamentari che sono spiacevoli rispetto appunto poi al constatare che nella realtà gli omosessuali sono ancora bersaglio di qualche pazzo scatenato che attraversa le rotaie per picchiare due giovani innamorati che si baciano. Solo perché si stanno baciando. Leggo invece che nel primavera dell'86 a Milano, giallo nella sede milanese del Banco di Napoli, 32 impiegati gay della filiale protestano contro le discriminazioni che avrebbero colpito uno di essi. Luigi Goccioli, presidente dell'istituto, contesta l'accusa, sostenendo: "È impossibile, per noi conta la professionalità, non il sesso". A scatenare la bagarre è stato un volantino distribuito un paio di giorni fa nella centralissima Piazza Cordusio, proprio davanti all'ingresso del Banco di Napoli. Il testo recita: "Siamo 32 gli omosessuali in filiale, un buon 5% dunque, rispettando pienamente la percentuale media di livello nazionale. Quindi il messaggio continua così: un ragazzo più bravo, più intelligente, più umano dei tanti stupidi stoccafissi così coccolati e ambiti dal nostro istituto perché governabili e meno pericolosi, viene Stralciato da una selezione dove nei fatti della missione verbale degli stessi esaminatori che si complimentavano con lui si era nettamente mostrato il migliore solo perché la sua scelta sessuale, privata, personale assolutamente indiscutibile, potrebbe deteriorare l'immagine del Banco di Napoli. Insomma, secondo i 32 omosessuali, il giovane non avrebbe vinto il concorso interno con destinazione al reparto esteri a causa di un clima da caccia alle streghe. Per Antonio Polidori, delegato sindacale UIL, invece la questione è stata gonfiata e strumentalizzata, insomma un po' come facevano i comunisti negli anni 60-70 con le nostre rivendicazioni, con le rivendicazioni di noi donne. E ancora da un articolo della primavera dell'84, vietato ai gay donare il sangue, il morbo scorre nel plasma e così a Padova i medici hanno proibito agli omosessuali di donare il sangue per timore che l'AIDS si propaghi anche in Italia. Qui emerge, non finisco di leggere l'articolo perché vado velocemente, in modo palese, il vuoto enorme di educazione sessuale che ci ritrovavamo ad affrontare e quindi difficilmente riuscivamo a limitare la diffusione di malattie a trasmissione sessuale come l'AIDS, che in quel caso era la pandemia di quegli anni, era l'epidemia di quegli anni. Non solo, non riuscendo a contrastare la diffusione di questa epidemia, cosa si fa? Si tende a ghettizzare e a discriminare gli omosessuali, ma anche i tossicodipendenti, ad esempio. Da un articolo sempre della Repubblica del 24 aprile del 1984, scoperto e isolato negli USA il virus che provoca l'AIDS. Il segretario americano alla sanità Margaret Heckler ha annunciato oggi in una conferenza stampa tenuta a Washington che è stata trovata la causa probabile dell'AIDS, la malattia spesso letale che negli ultimi anni ha causato panico soprattutto tra gli omosessuali, che ne sembravano particolarmente colpiti. La signora Heckler ha detto che non soltanto è stato identificato l'agente dell'AIDS, ma è stato anche elaborato un nuovo procedimento per produrre questo virus in grande quantità. Questa scoperta è cruciale poiché consente per la prima volta di identificare questo agente e di studiare il suo comportamento. L'AIDS espone le persone che sono colpite a una serie di gravi malattie dato che colpisce il loro sistema immunitario, attacca in particolare gli emofilitici, i tossicomani e gli omosessuali. Quindi anche qui un tentativo di ghettizzazione dei tossicodipendenti. Ecco quindi che c'è sempre questo tentativo di discriminare, di ghettizzare, anziché tentare delle politiche volte all'educazione non solo sessuale, ma anche all'uso di sostanze stupefacenti, ad esempio. Questa è una questione globale, più che italiana, come ho potuto leggere. Robert Gallo il giorno successivo dichiara che il virus dell'AIDS discende da un virus nato in Africa equatoriale. Allora io mi sposto in Africa orientale invece, ma nel 2021 in Kenya. La petizione al Fondo Monetario, il governo è corrotto, no al prestito di 2 miliardi di euro e firmano 150.000 cittadini. Non concedete al paese un prestito da poco approvato da 255 miliardi di scellini locali, poco meno di 2 miliardi di euro. È questo quello che sta accadendo in un paese al 146esimo posto dell'indice mondiale di sviluppo, con il 46,1% della popolazione sotto la soglia di povertà e il lavoro minorile che incide ancora per il 26% sul totale dei bambini tra i 5 e i 14 anni. A tutto ciò è bene ricordarlo con il 6% delle persone sopra i 15 anni che ha contratto l'AIDS e il 26% dei bambini sotto i 5 anni sottopeso e malnutriti. Secondo i promotori della campagna, l'esecutivo del presidente Uhuru Kenyatta ha dimostrato di non essere in grado di gestire questi aiuti finanziari, spesso finiti per alimentare episodi di corruzione. L'ultima tranche di aiuti destinati a Nairobi, approvata dal consiglio di amministrazione dell'FMI la scorsa settimana, è un pacchetto di finanziamenti di 3 anni, cui utilizzo previsto è finanziare le politiche di contrasto e gestione della pandemia di Covid-19. Oltre alla petizione che è stata pubblicata sulla piattaforma online change.org, la mobilitazione è stata anche rilanciata sui social media. Ed è anche di questi giorni la denuncia, la querela dei figli di Muccioli ai produttori di Sampa, il documentario ai produttori di Sampa, appunto a Netflix, il documentario su San Patrignano. Ma una querela di questi giorni dell'aprile 85, del 2 aprile 85, è quella per Indro Montanelli. Polemica tra Indro Montanelli e i magistrati del Tribunale di Rimini che hanno giudicato il caso San Patrignano. Gino Righi, Pierlone Fachessati, Ottavio Ferrari e Acciaioli hanno querelato per diffamazione aggravata continuata al direttore del giornale per gli articoli sulla vicenda apparsi sul quotidiano. I tre giudici si costituiranno parte civile. Appresa la notizia, Montanelli ha dichiarato: «Sono molto onorato di sedermi sullo stesso banco degli imputati di Muccioli. Come giornalista sono abituato a rispondere delle mie parole e dei miei gesti, a differenza dei magistrati che non rispondono mai di nulla». C'è da parte di Indro Montanelli, come naturale che fosse, un appoggio completo alle metodiche applicate da Muccioli e dai suoi scagnozzi all'interno della comunità di San Patrignano, metodi giudicati e spesso violenti e brutali, dei metodi disumani, quindi sia fisicamente che psicologicamente. È interessante questo perché comunque San Patrignano nasce nel 78, anno in cui vengono chiusi definitivamente i manicomi in Italia, proprio perché i trattamenti violenti come l'elettroshock e altri trattamenti brutali, fisici ma anche psicologici, vengono considerati disumani e lesivi della dignità umana. Stupisce quindi che si chiudono i manicomi, lasciando anche in questo caso un vuoto incolmabile, ma questa è una discussione a parte, e si consente a San Patrignano, ma anche nelle carceri, la possibilità di picchiare e di violentare, non sessualmente ma fisicamente, il corpo di un essere umano per poterlo controllare. Quindi questa idea di sorvegliare e punire che da sempre ci contraddistingue. Attualmente infatti nelle carceri italiane numerose sono le piccole rivolte che scoppiano perché non si è in grado di gestire l'emergenza Covid all'interno delle carceri, tant'è che da un articolo del Fatto Quotidiano di un paio di giorni fa aumentano i focolai, più di 1550 positivi sit-in dei parenti alla sezione femminile di Re Bibbia. Dateci informazioni, che non hanno il diritto neanche a ricevere informazioni i parenti dei detenuti. Aumentano i detenuti positivi al Covid-19 e sono diversi i focolai attivi nelle carceri. Secondo i dati aggiornati dall'8 aprile, i casi tra i reclusi sono saliti a 871, mentre erano 750 nei primi giorni del mese. Sono invece 683 gli operatori risultati positivi. Il principale focolaio resta nel penitenziario di Reggio Emilia, dove i numeri sono ancora in salita e in tutto i contagi sono quasi 150 tra detenuti e agenti. Anche nel carcere femminile di Re Bibbia sono 56 le detenute positive e 19 i casi tra il personale della polizia, tra cui due con sintomi. E proprio nel Prato, davanti al carcere di Re Bibbia, oggi domenica 11 aprile è stato organizzato un sit-in. Oltre allo stop ai colloqui, i parenti e gli amici lamentano l'assenza di informazioni sulle condizioni in cui versano le persone all'interno dell'edificio detentivo. Ecco, c'è una similitudine effettivamente con la condizione delle carceri odierna e la condizione degli ospiti di San Patrignano negli anni 80. In Italia si continua a preferire il sorvegliare e punire piuttosto che delle politiche volte all'educazione per la reintegrazione sia di malati che comunque di ex detenuti, per ridare loro una dignità e una vita nuova. Non c'è possibilità al momento di un'emancipazione di questo tipo, sia un po' perché il rallentamento dei processi è stato rallentato dalla pandemia, ma anche veramente per una mancanza di volontà di questo paese, che a volte risulta incomprensibile. Invece una notizia sul Perù, che è una notizia di questo periodo, ma anche dell'aprile, ne ho anche una dell'aprile del 1985, del 14 aprile del 1985, che la ricorda un po' questa notizia che vi sto per dare. Dal Fatto Quotidiano: cappello di paglia e matita in mano, in Perù vince la sinistra di Castillo. Sorpresa alle urne, arriva prima il candidato dell'estrema sinistra con un programma debolissimo sui diritti civili, ma radicale in ambito economico. Che tra i 18 candidati alla presidenza del Perù la battaglia fosse incertissima era noto a tutti. In pochi però avrebbero scommesso che al primo turno delle elezioni di domenica il più votato, con circa il 16% delle preferenze, sarebbe stato il candidato ritenuto di estrema sinistra, il maestro e leader sindacale Pedro Castillo. Quanto al suo avversario al ballottaggio del 6 giugno, non si sa ancora chi la spunterà tra tre candidati di destra: Keiko Fujimori, Hernando De Soto e Rafael Lopez. Il popolo si identifica con chi viene dal popolo, ha dichiarato Castillo. Su questa provenienza ha centrato tutta la sua campagna elettorale condotta, malgrado la pandemia, alla maniera tradizionale per le strade e le piazze, con l'immancabile cappello di paglia proprio dei contadini delle Ande e un'enorme matita in mano, simbolo dell'educazione, uno dei punti centrali del suo programma e del suo partito Perù Libre, autodefinendosi come espressione dei popoli emarginati e delle lotte antineoliberiste contro la dittatura del capitale. Il Perù decide il suo futuro in un clima di grande paura. Questa è la notizia del 14 aprile del 1985. Sulle montagne di Ayacucho i guerriglieri hanno tagliato le dita a cinque contadini che volevano votare. La parola d'ordine di Sendero Luminoso è esplicita e crudele: muoiano gli elettori. Ma le voci che hanno portato a Lima la notizia del taglio delle dita ai contadini non hanno potuto essere confermate. Non sarebbe la prima crudeltà che questi polpottisti delle Ande commetterebbero in nome di un riscatto della più reietta delle genti dell'America Latina, ma potrebbe anche non essere l'ultima delle trovate dell'esercito per darsi una definitiva patente di salvatore della patria, nel caso in cui nei prossimi giorni certi poteri occulti decidessero che ancora una volta è necessario il golpe per impedire alle sinistre di venire avanti con nuove ambizioni di potere. Ecco, invece a quanto pare stavolta le cose non sono andate in questo modo. Beh, il mio tempo è terminato, grazie per avermi ascoltato, continuate ad ascoltare Radio Città Aperta e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Spero che in qualche modo possa esservi stato utile questo press corner di oggi. Chiaramente sono delle questioni troppo complesse per poter essere commentate ed esaurite in così breve tempo, per cui mi sono limitata a leggerle, sperando che possa essere utile alla vostra riflessione. Il mio tempo è finito, e vi lascio con il palinsesto di Radio Città Aperta. Io, come al solito, torno mercoledì prossimo con un press corner, ma non scordate l'appuntamento quotidiano alle 9:40 con noi. Un saluto a tutti da Giovanna Montalbano.